Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Sarete certo informati che il Concilio Ecumenico ha approvato lo schema relativo alle relazioni che la Chiesa deve tenere con gli appartenenti alle altre religioni non cristiane. Si afferma che la nostra religione è l'unica e quella voluta da Dio, ma si riconosce insieme che dobbiamo rispetto verso quelli che seguono in buona fede altre confessioni religiose e che dobbiamo tenere buoni rapporti con tutti, cercando di lavorare insieme nelle cause buone per il bene dell'umanità. La carità si allarga e si applica a tutti. E noi oggi pregheremo appunto per quelli che sono seguaci di altre religioni, specialmente per quelli che derivano da padre Abramo la loro credenza e che quindi hanno una certa parentela con la nostra fede. La Madonna vuol certo bene a tutti, a quelli specialmente che appunto hanno questo rapporto primitivo con la nostra religione, agli ebrei, ai musulmani, e noi per loro e per tutti oggi la pregheremo.
Così Papa Paolo VI il 17 ottobre del 1965, a meno di 2 mesi dalla chiusura del concilio, dava conto dell'orientamento dell'Assemblea nei confronti delle religioni non cristiane, richiamando il contenuto della dichiarazione Nostra Aetate, che sarebbe stata firmata pochi giorni dopo, il 28 ottobre dello stesso anno. I papi e gli ebrei. Una storia che ha visto una svolta decisiva proprio in questi ultimi decenni.
Signori rabbini, cari amici e fratelli ebrei e cristiani, la religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessun'altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Agli ebrei come popolo non può essere imputata alcuna colpa atavica o collettiva per ciò che è stato fatto nella passione di Gesù, non indistintamente agli ebrei di quel tempo, non a quelli venuti dopo, non a quelli di adesso. E quindi inconsistente ogni pretesa giustificazione teologica di misure discriminatorie o, peggio ancora, persecutorie. Non è lecito dire, nonostante la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, che gli ebrei sono reprobi o maledetti, come se ciò fosse insegnato o potesse venire dedotto dalle Sacre Scritture. dell'Antico come del Nuovo Testamento. Su queste convinzioni poggiano i nostri rapporti attuali.
Giovanni Paolo II aveva avuto tra i suoi più cari amici tanti ragazzi ebrei. La sua visita alla sinagoga di Roma il 13 aprile 1986 fece storia. E proprio in nome di quella franchezza che è buona abitudine tra amici.
Non è certo perché le differenze tra noi siano ormai superate che sono venuto tra voi. Sappiamo bene che così non è. Anzitutto, ciascuna delle nostre religioni, nella piena consapevolezza dei molti legami che la uniscono all'altra, è in primo luogo di quel legame di cui parla il Concilio, vuole essere riconosciuta e rispettata nella propria identità, al di là di ogni sincretismo e di ogni equivoca appropriazione. A nessuno sfugge che la divergenza fondamentale fin dalle origini è l'adesione di noi cristiani alla persona, all'insegnamento di Gesù di Nazaret, figlio del vostro popolo, dal quale sono nati anche Maria Vergine, gli Apostoli, fondamento e colonna della Chiesa, e la maggioranza dei membri della prima comunità cristiana. Ma questa adesione si pone nell'ordine della fede, cioè nell'assenso libero dell'intelligenza e del cuore guidati dallo Spirito, e non può mai essere oggetto di una pressione esteriore, di un senso o nell'altro. È questo il motivo per il quale noi siamo disposti ad approfondire il dialogo in lealtà e amicizia nel rispetto delle intime convinzioni degli uni e degli altri, prendendo come base fondamentale gli elementi della rivelazione che abbiamo in comune come grande patrimonio spirituale.
Mi semorle David Adonai Rohi Lochsar Bineot.
Anche Papa Giovanni XXIII aveva compiuto gesti decisivi verso gli ebrei. Dalla soppressione dell'espressione perfidi giudei nella preghiera del Venerdì Santo, fino alla benedizione degli ebrei fuori dalla sinagoga di Roma nel marzo del 1962. Quanto a Pio XII, che dovette guidare la Chiesa durante la guerra e gli anni terribili del nazifascismo e della Shoah, se a fine conflitto fu salutato come il salvatore di Roma anche da politici di primo rango e da influenti personalità del mondo ebraico, in seguito fu vittima della accusa del silenzio, che lo voleva omertoso rispetto all'orrore dei lager. Proprio per questo Papa Francesco ha da poco desecretato i documenti a riguardo. E Johann Ickx, che lavora da più di due decenni negli archivi della Santa Sede, che oggi dirige l'archivio storico della sezione per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato, ha siglato un libro edito da Rizzoli, Pio XII e gli ebrei, che prova a far luce su quel capitolo difficile della storia del mondo e della Chiesa. Le sorti degli ebrei sono in primo piano anche e soprattutto nel tormentato Medio Oriente. Ancora Paolo VI, ricevendo il presidente egiziano El Sadat in visita in Vaticano il 13 febbraio 1978, esprime il punto di vista anche politico della Santa Sede, che ha un solo obiettivo e un solo nome. Pace.
Noi siamo consapevoli delle difficoltà di tale soluzione, alla quale debbono concorrere elementi diversi. C'è da ricostituire una prospettiva di giustizia e di sicurezza per tutte le popolazioni del Medio Oriente. E pensiamo qui anche al Libano, che ha già pagato un prezzo molto alto a causa della situazione non risolta. Vi sono da soddisfare le legittime aspirazioni del popolo palestinese e da assistere e assicurare a Gerusalemme condizioni giuridiche e reali tali che essa non continui ad essere un motivo di contesa fra le parti, ma divenga, come è sua vocazione, centro religioso di pace in cui possano convivere in pacifica eguaglianza di diritti le comunità locali delle tre grandi religioni monoteiste ed incontrarsi a dialogare fraternamente, direi, cristiani, musulmani, ebrei della regione e del mondo intero.
Nel terzo millennio cristiano un'altra sinagoga riceverà la visita di un papa, il quale l'anno successivo visiterà anche Auschwitz e dirà: prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. Il 19 agosto del 2005 a Colonia il papa tedesco, nel nome della riconciliazione, sembra proprio chiudere il cerchio della storia.
Wir müssen es noch viel mehr und viel besser gegenseitig kennenlernen.
Dobbiamo conoscerci a vicenda molto di più e molto meglio. Perciò incoraggio un dialogo sincero e fiducioso tra ebrei e cristiani. Solo così sarà possibile giungere ad una interpretazione condivisa di questioni storiche ancora discusse e soprattutto fare passi avanti nella valutazione, dal punto di vista teologico, del rapporto tra ebraismo e cristianesimo. Questo dialogo, se vuole essere sincero, non deve passare sotto silenzio le differenze esistenti o minimizzarle. Anche nelle cose che a causa della nostra intima convinzione di fede ci distinguono gli uni dagli altri, anzi proprio in esse dobbiamo rispettarci e amarci a vicenda. Infine, il nostro sguardo non dovrebbe volgersi solo indietro, verso il passato, ma dovrebbe spingersi anche in avanti, verso i compiti di oggi e di domani. Il nostro ricco patrimonio comune e il nostro rapporto fraterno, ispirato a crescente fiducia, ci obbligano a dare insieme una testimonianza ancora più concorde, collaborando sul piano pratico per la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo e della sacralità della vita umana, per i valori della famiglia, per la giustizia sociale e per la pace nel mondo.
Für soziale Gerechtigkeit und für Frieden in der Welt.
Le voci dei papi, i papi e gli ebrei.